Ora i fratelli di Giuseppe, veggendo che il padre loro era morto, dissero: forse Giuseppe ci porterà odio e non mancherà di renderci tutto il male che gli abbiamo fatto. Laonde commisero ad alcuni di andare a Giuseppe per dirgli: tuo padre avanti che morisse ordinò e disse: dite così a Giuseppe: perdona, ti prego, ora ai tuoi fratelli il loro misfatto e il loro peccato, poiché essi ti abbiano fatto del male. Deh, perdona dunque ora ai servitori dell'Iddio di tuo padre il loro misfatto. E Giuseppe pianse quando coloro gli parlarono. I suoi fratelli andarono e si andò a lui e gittatosi in terra davanti a lui gli dissero: eccociti per servi. Ma Giuseppe disse loro: non temiate, perché sono io il luogo di Dio? Voi certo avevate pensato del male contro a me, ma il Dio ha pensato di convertire quel male in bene per far ciò che oggi appare, per conservare in vita una gran gente. Ora dunque non temiate, io sostenterò voi e le vostre famiglie. Così li consolò e li riconfortò. E Giuseppe dimorò in Egitto con la famiglia di suo padre e visse 110 anni e vide ad Efraim figliuoli della terza generazione. I figliuoli di Machir, figliuolo di Manasse, nacquero anch'essi e furono allevati sopra le ginocchia di Giuseppe. E Giuseppe disse ai suoi fratelli: tosto morrò e Dio per certo vi visiterà e vi farà salire fuori di questo paese, nel paese il quale gli giurò ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. E Giuseppe fece giurare i figliuoli di Israele dicendo: il Dio per certo vi visiterà, allora trasportate di qui le mie ossa. Poi Giuseppe morì essendo di età di 110 anni e fu imbalsamato e posto in un cataletto in Egitto. Ora dunque non temiate, io sostenterò voi e le vostre famiglie. Così li consolò e li riconfortò. La storia di Giuseppe è una storia sentimentale. Credo che ogni volta che noi leggiamo queste pagine nella Bibbia ci sentiamo commuovere nel nostro cuore. È una storia che ci parla della potenza di Dio, della sapienza di Dio, della fedeltà di Dio, ma che anche considerata da un punto di vista umano ci fornisce tante, tante lezioni. E noi vogliamo essere attenti, sensibili per ricevere le molte lezioni che sono contenute nella storia di Giuseppe. E vogliamo essere in questa sera attenti alla lezione che ci viene proposta da questo particolare della sua storia, da questo dettaglio della sua storia. Suo padre è morto e i fratelli, che sono consapevoli di tutto il male che hanno arrecato a Giuseppe, di tutta la malvagità manifestata verso di lui, ma che si sono sentiti salvaguardati, protetti dal padre nel corso della sua vita, adesso si sentono di fronte al loro peccato, alla grandezza del loro peccato. E forse dobbiamo parlare storicamente, non è tanto il peccato che li spaventa e li preoccupa, quanto quelle che possono essere le conseguenze del loro peccato. Sanno bene di aver commesso un misfatto degno di morte e sanno bene che Giuseppe, loro fratello, si trova in posizione da poter pronunciare una sentenza e fare seguire una condanna proprio in questi termini. Egli è il viceré d'Egitto e quindi può esercitare la sua autorità per far comparire davanti alla sua presenza coloro che hanno cercato di ucciderlo e che, pur risparmiandolo, non hanno esitato a venderlo schiavo. E dopo aver commesso questo misfatto hanno ingannato il padre, mentendo intorno alla sorte di Giuseppe. Sono stati giorni amari per Giuseppe, giorni dolorosi per Giuseppe, giorni amari per Giacobbe, giorni dolorosi per Giacobbe. E questi figliuoli, questi fratelli, si rendono pienamente conto di tutto quello che hanno fatto. Adesso tutto riappare chiaramente davanti agli occhi loro e avvertono un timore nel cuore, uno spavento nell'anima, e proprio spinti da questo timore, sollecitati da questo spavento, mandano prima un messaggero a Giuseppe per fargli sapere, e non sappiamo se la cosa era assolutamente vera, che il padre prima di morire aveva espresso un'intercessione per i suoi figliuoli. Tuo padre, avanti che morisse, ordinò e disse: dite così a Giuseppe, perdona, ti prego, ora i tuoi fratelli il loro misfatto e il loro peccato. Non sentendosi pienamente certi del risultato di questa intercessione, vanno loro stessi e si gettano ai suoi piedi. Siamo i tuoi servi, fa di noi quello che tu vuoi. Ma con queste parole chiedono grazia, chiedono misericordia. E Giuseppe piange di fronte a queste manifestazioni. E io credo che egli piange soprattutto perché si accorge che i suoi fratelli non si sono ancora resi conto del suo sentimento, non hanno ancora compreso quello che palpita nel suo cuore, ed egli è pronto a rassicurarli. E possiamo notare che prima di tutto li rassicura mettendo in evidenza davanti a loro il piano che l'Eterno ha sviluppato in una maniera sapiente e misericordiosa, non solo per il suo bene, ma per il bene di tutta la famiglia. Voi avevate pensato del male verso di me, ma il Dio ha cambiato questo male in bene e mi ha mandato avanti di voi affinché fossi salvatore per tutta la famiglia. Ma dopo aver illustrato questo meraviglioso piano che esprime la sapienza e la benignità del Signore, egli ancora una volta fa conoscere il sentimento del suo cuore. Ora dunque non temiate, non temiate. Io sostenterò voi e le vostre famiglie. Non solo vi farò grazia, la vostra vita sarà salva, ma io sostenterò voi e le vostre famiglie. Così li consolò e li riconfortò. E noi possiamo dare lode al Signore per Giuseppe, per l'amore di Giuseppe, per il sentimento generosissimo di quest'uomo benedetto e usato da Dio. Ma noi possiamo dare lode al Signore anche perché attraverso Giuseppe in questa sera possiamo considerare una meravigliosa figura spirituale che ci parla dell'amore di Dio, della misericordia di Dio. Giuseppe è stato pronto ad accogliere, ad ascoltare i propri fratelli e a far loro grazia. Ha cancellato i loro misfatti, ha dimenticato le loro colpe, li ha accolti generosamente e ha pronunziato delle promesse di benedizione per loro. E Dio conserva di fronte agli uomini, a tutti gli uomini, esattamente questa medesima posizione. Egli è pronto a ricevere, ad ascoltare tutti coloro che si accostano al trono della sua grazia per chiedere misericordia. Egli è pronto non solo a perdonare, a cancellare i misfatti, ma a pronunciare delle promesse di benedizione e di benedizione eterna. Naturalmente, a somiglianza dei fratelli di Giuseppe, gli uomini devono riconoscere il proprio peccato ed accostarsi al trono di Dio per confessarlo. Confessare il peccato per trovare grazia nella misericordia di Dio. Noi che abbiamo ricevuto il Signore nel nostro cuore, che abbiamo accettato il messaggio dell'Evangelo che ha trasformato la nostra vita, che ha prodotto dentro di noi la gioia, la pace, la serenità, che ha alimentato la fede, che ha accesa la fiamma della speranza nel nostro cuore, ci meravigliamo dell'insensibilità degli uomini, dell'indifferenza degli uomini. Ci meravigliamo perché conosciamo qual è lo stato degli uomini lontani da Dio e separati da Dio. Noi conosciamo la condizione morale, spirituale del genere umano, collettivamente parlando e individualmente parlando. Ci meravigliamo perché non soltanto non ascoltano l'appello dell'amore divino, ma rimangono completamente indifferenti, insensibili anche di fronte al loro stato, anche in considerazione di quella che è la loro posizione. E noi ci meravigliamo soprattutto facendo un raffronto. Sappiamo che difficilmente un condannato a morte, è un'esemplificazione, ma un'esemplificazione che ci illumina intorno al soggetto che stiamo considerando un'altra volta in questa sera. Difficilmente, dico, un condannato a morte si rifiuta di inoltrare una domanda di grazia. Se è stata pronunciata una sentenza contro di lui, egli ricorre all'ultimo espediente, si afferra all'ultima speranza e inoltre immediatamente una domanda di grazia. E lo fa nonostante che egli sappia bene che non sempre una domanda di grazia è accolta, non sempre considerata con benevolenza, non sempre cambia la sentenza. E d'altronde, quando cambia la sentenza, la cambia in termini giuridici che suscitano una grande perplessità, perché il condannato a morte che ottiene grazia generalmente ottiene il cambiamento della sentenza in questi termini: non più condannato a morte ma all'ergastolo. Quindi la grazia è una grazia relativa, è una grazia condizionata, è una grazia che ha dei limiti e dei termini. Ma l'uomo inoltre ugualmente una domanda di grazia, non soltanto perché la vita rappresenta per lui il bene supremo, ma perché anche in un mutamento della sentenza gli rimane ancora da sperare, secondo quel proverbio che tutti conosciamo, che finché c'è vita c'è speranza. L'ergastolo, forse dopo un certo numero di anni posso ottenere una nuova grazia, o una revisione del mio processo, o un cambiamento della situazione e riacquistare anche la libertà. Ma il condannato a morte, lo ripeto ancora un'altra volta, difficilmente si rifiuta di inoltrare una domanda di grazia, nonostante che abbia davanti agli occhi suoi tutti gli aspetti negativi del suo gesto, del suo atto, della sua decisione. Ecco perché ci meravigliamo degli uomini, del genere umano, condannato a morte in conseguenza del proprio peccato, delle proprie colpe, delle proprie trasgressioni, e che viene direttamente sollecitato da Dio a inoltrare una domanda di grazia. È colui che a mezzo del messaggio della buona novella sollecita l'uomo ad inoltrare una domanda di grazia anticipatamente da un'assicurazione. Non solo è pronto a fare grazia, ma è pronto a ripetere, e leggo di nuovo le parole del nostro verso, è pronto a ripetere: io sostenterò voi e le vostre famiglie. Così li consolò e li riconfortò. E Dio è pronto a fare grazia al peccatore, a perdonare, o cari, a perdonare l'uomo che ha trasgredito la sua legge, e nel fare grazia è pronto a stringere fra le sue braccia per rendere partecipi tutti quelli che vanno a lui dell'abbondanza dei suoi favori e delle sue consolazioni. Ma naturalmente l'uomo si deve prima di tutto convincere di essere un peccatore. Io credo che i fratelli di Giuseppe se ne siano reso conto molto presto, molto prima di rincontrare il proprio fratello. Chissà quante volte sono stati inseguiti dal rimorso, chissà quante volte nelle veglie della notte gli avvenimenti che avevano vissuto in una maniera così drammatica si sono ripresentati davanti a loro per agitare i loro sentimenti. Ma in seguito se ne sono resi conto in una maniera ancora più chiara, in un modo più profondo. Cari nel Signore, se hanno sentito quello che hanno sentito, lo hanno sentito proprio perché si sono sentiti dei peccatori. E l'uomo, prima di tutto, deve convincersi di essere un peccatore. Deve convincersi che di fronte a Dio è un trasgressore della legge divina. Sono molti quelli che oggi cercano di presentare la propria rettitudine, la propria moralità, come sono molti, anzi moltissimi, quelli che addirittura cercano di annullare il concetto del peccato. Ma il peccato è un'invenzione di voi predicatori. Il peccato è qualche cosa che è stato generato dall'ambiente religioso con un fine interessato. Che cos'è il peccato? Che cos'è la morale? Come si distingue ciò che è bene e ciò che è male? Ragionamenti ricorrenti in questi giorni. E non sentiamo solo questi ragionamenti, ma ne vediamo gli effetti. Se il mondo si corrompe sempre di più, se la degenerazione si manifesta in tutte le classi, in tutti gli strati della società, a tutti i livelli, e in conseguenza del fatto che gli uomini stanno diventando amorali. Ma in questa sera la parola del Signore ci ricorda un'altra volta, lo ricorda a tutti e forse in maniera particolare a qualcuno che ha bisogno di questo messaggio, che il peccato è la trasgressione della legge. Possiamo avere le più diverse idee intorno al bene e al male, le più diverse concezioni relativamente al peccato, ma la Bibbia rimane ferma nell'affermare, nel dichiarare che il peccato è la trasgressione della legge, e Dio ha dato una legge all'uomo, e questa legge è enunciata chiaramente nella sua parola, ma non si trova solo nella sua parola, e Dio l'ha scritta persino nella coscienza degli uomini. Il peccato è la trasgressione della legge, e anche tu che ti reputi retto, e anche tu che dichiari di essere una persona per bene, e anche tu che affermi di calcare solo le vie buone, devi riconoscere che hai trasgredito la legge del Signore, che hai trasgredito i suoi comandamenti, che hai violata la sua volontà chissà quante volte e in quante maniere, chissà in quante forme è affiorata la menzogna nella tua vita, non solo nelle tue labbra ma anche nel tuo pensiero e nelle tue azioni. Chissà quante volte la disonestà si è introdotta nei tuoi rapporti con gli uomini. Chissà quante volte pensieri malvagi sono stati benevolmente ospitati nell'anima tua. Chissà in quante maniere hai calpestato la legge di Dio.
Dio la volontà di Dio non solo col fare, ma anche col non fare, non solo assumendo delle posizioni attive, ma anche passive, rifiutando di fare quello che dovevi fare, di operare quello che dovevi operare. Riconoscere il proprio peccato e di conseguenza, in conseguenza, riconoscere che a causa del peccato c'è una condanna che pesa sull'anima tua, sull'anima del peccatore. I fratelli di Giuseppe, anche inseguiti dai rimorsi, probabilmente pensavano che il loro misfatto doveva rimanere impunito e sempre impunito. Avevano perduto ogni contatto con quel loro fratello, non ne avevano saputo più nulla. Ormai il padre si era convinto che quel figliuolo tanto amato era morto e tutto sembrava seppellito. Ma un giorno il peccato ricomparve davanti a loro, e ricomparve davanti a loro proprio cari nella persona di un Giuseppe che poteva pronunciare una sentenza ed eseguirla sopra di loro. E l'uomo si trova proprio in questo stato, in questa condizione. Mosè dice, rivolgendosi al popolo di Israele: ricordatevi, potete anche peccare in occulto, ma il vostro peccato vi ritroverà, vi ritroverà. Una sentenza pesa sopra tutti gli uomini. Perché? Perché c'è un giusto giudizio di Dio. Un giorno i libri saranno aperti nel cospetto di Dio e gli uomini saranno giudicati per le opere loro, e tutti saranno sorpresi dal fatto che nulla, nulla, nulla è stato dimenticato da Dio. E d'altronde, ricordatevi, e lo abbiamo detto anche recentemente, nulla è stato dimenticato neanche da voi. Qualche volta pensate che tutto è cancellato. Cercate di andare nel vostro passato e molti particolari vi sfuggono e molti dettagli sembrano sbiaditi dalla vostra mente, ma non è vero, tutto è scritto dentro di voi. Ricordate quella testimonianza che ho citato recentemente, autentica? Ho avuto modo di avere un contatto diretto, è la testimonianza di un circolo di scienziati che hanno esaminato da vicino un fenomeno particolare della vita, cioè lo stato dell'uomo pochi attimi prima di morire. E come hanno fatto ad eseguire uno studio di questo genere? Ma in un modo semplicissimo hanno cercato di individuare tutti quei casi disperati che erano, secondo la prognosi pronunciata, irrimediabili e che invece, in maniera miracolosa possiamo dire, o per delle reazioni naturali dell'organismo, sono stati recuperati. In parole più semplici, persone vicine alla morte che dovevano morire e che invece sono tornati in vita, hanno recuperato. E generalmente si riferivano a quelli che erano stati coinvolti in incidenti paurosi. E hanno cercato di esaminare e di esaminare da vicino, in maniera particolareggiata, lo stato d'animo di questi individui. Una constatazione veramente straordinaria. Tutti sono stati unanimi nel dire che un attimo prima di quello che doveva essere l'ultimo della loro vita, in una frazione di secondo, hanno rivissuto tutta la loro esistenza. Un film davanti agli occhi loro, ma non solo nell'aspetto formale, ma nel contenuto sostanziale. Hanno potuto avvertire il peso del peccato, le responsabilità che si sono assunte di fronte a determinate azioni. E tutto questo che cosa ci dice? Che non solo ogni cosa è scritto nel libro di Dio, ma anche nella nostra coscienza, nel nostro cuore. Abbiamo cercato di coprire, di nascondere, di sottrarci, ma davanti a Dio, invano i peccatori diranno: colli coprideci e monti cadeteci addosso, perché tutto rimarrà scoperto agli occhi suoi. E quindi il peccatore non soltanto deve riconoscere il proprio stato di colpevolezza, ma anche la posizione che ha di fronte a Dio. Egli è condannato, irrimediabilmente condannato. Ed è a questo punto che deve aprire il cuore per ascoltare il messaggio di Dio, il messaggio di colui che invita ad inoltrare una domanda di grazia. Una domanda di grazia, egli stesso la sollecita, egli stesso chiama ogni peccatore a pronunziare una parola sola: perdona, perdono, Signore. E perché sollecita a inoltrare una domanda di grazia? Perché egli vuol fare grazia, un favore immeritato. Egli vuole applicare la sua grazia alla vita di ogni peccatore, alla vita di ogni condannato a morte. Egli vuol mutare totalmente il suo stato e la sua condizione. No, non vuol cambiare una sentenza di morte in un ergastolo, in una prigione a vita. Egli vuole dare completa libertà in Cristo Gesù per l'Evangelo. Se voi persevererete nella mia parola, sarete veramente miei discepoli e conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. Sono le affermazioni del Signor Gesù, e queste affermazioni non fanno altro che confermare che Dio vuole applicare un'opera completa, che è un'opera di redenzione, che vuol dire di liberazione. Vuol rompere i lacci, le catene, ci vuol far godere la gioia di un'autentica libertà spirituale, ci vuol far vivere una vita nuova, respirare un'atmosfera nuova. Ma egli ci dice anche: io sostenterò voi e le vostre famiglie, li consolò e li riconfortò. Sì, colui che vuol far grazia al peccatore lo vuole stringere tra le sue braccia, lo vuole adottare a sé, lo vuole fare eredo del suo regno, lo vuol rendere partecipe di tutte le sue benedizioni. Non è soltanto il perdono, cari nel Signore, che possiamo assomigliare all'amnistia, che allontana la pena ma lascia il marchio della condanna. No, il Signore compie un'opera completa, e a quanti si prostrano ai piedi suoi per implorare grazia, egli concede grazia ed ogni benedizione in Cristo per l'Evangelo. Io li sostenterò. E se noi siamo allegri in questa sera e diamo lode al nome del Signore, è perché dal giorno che lo abbiamo conosciuto egli ha sostentato la nostra vita, ci ha nutrito e continua a nutrirci. Le sue consolazioni, la sua gioia rappresentano la forza del nostro cuore, la potenza dello Spirito Santo è quella che ci sostiene, che ci guida. Il Dio si è preso cura di noi e continua a tenerci per la mano e a portarci avanti, proprio per darci la certezza che siamo i suoi figliuoli, e d'altronde il suo Spirito che testimonia lo spirito nostro che noi siamo figli di Dio e possiamo gridare Abba, 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 cioè Padre, Padre nostro che sei nei cieli. Gloria al nome del Signore. Non eravamo suo popolo, siamo stati fatti suo popolo, non c'era stata fatta misericordia, dice Pietro, ma c'è stata fatta misericordia ed ora siamo il gregge del Signore. Ma in questo gregge puoi entrare anche tu, lontano da Dio e separato da Dio. Devi soltanto riconoscere che hai bisogno di Lui, devi soltanto prostrarti ai Suoi piedi e chiedere quella grazia che Egli ti offre nel nome del tuo figliuolo. Fratello, amico, ascolta non la mia voce, ma la voce di colui che ti offre grazia. È l'espressione altissima del suo amore. Non chiudere il tuo orecchio, non chiudere il tuo cuore. Umiliati davanti alla sua presenza in questa sera. Chiedigli grazia nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Prostriamoci insieme.